25esima traccia del diario di Anna Frank. Mercoledì 22 marzo 1944. Cara Kitty, ieri sera ho ricevuto questa da Marco. Carissima Anna, dopo la tua lettera di ieri, ho la spiacevole sensazione che tu ti faccia rimorsi di coscienza quando vai a lavorare o a chiacchierare da Peter. Non c'è proprio un motivo. Nel mio intimo tutti hanno diritto alla fiducia reciproca e non sopporterei che nel mio caso fosse Peter. Infatti, proprio come scrivevi tu, ho l'impressione che Peter sia una specie di fratello, ma un fratello minore, e che le nostre antenne cerchino di raggiungersi a vicenda per stabilire, forse un domani e forse mai, un contatto fraterno. Ma manca ancora un bel po'. Quindi non devi assolutamente sentirti dispiaciuta per me. Goditi più che puoi la compagnia che hai trovato. Qui è sempre più bello. Penso, Kitty, che forse nell'alloggio segreto sboccerà un vero grande amore. Tutte quelle battute sul fatto che mi sposerò con Peter, se resteremo qui ancora a lungo, non erano poi tanto assurde. Non ci penso neanche a sposarmelo, sai. Non so come sarà da adulto. E non so nemmeno se ci vogliamo così bene da volerci sposare. Nel frattempo, mi sono convinta che anche Peter mi vuole bene, ma non so in che modo. Non riesco ancora a capire se desidera solo un buon compagno, se lo attiro come ragazza oppure come sorella. Quando mi ha detto che lo aiuto sempre negli scontri con i suoi genitori, ero molto contenta e già un po' convinta della sua amicizia. Ieri, allora, gli ho chiesto che cosa farebbe se qui ci fossero una dozzina di Anne che andassero sempre da lui. La risposta è stata: se fossero tutte come te, non sarebbe affatto grave. È molto ospitale con me e credo davvero che sia contento quando mi vede arrivare. Intanto studia molto francese, addirittura a letto fino alle 10:15. Oh, se solo penso a sabato sera, alle nostre parole e alle nostre voci, per la prima volta sono soddisfatta di me stessa. Voglio dire che ripeterei le stesse cose e non tutt'altro, come al solito. Peter è così bello, sia quando ride che quando tiene lo sguardo fisso davanti a sé, in silenzio. Secondo me, quello che lo ha sorpreso maggiormente di me è che non sono affatto l'Anna superficiale che sembro, ma un esemplare sognante e pieno di problemi, come lui. Ieri sera, dopo aver rigovernato i piatti, ero sicura che mi avrebbe chiesto di fermarmi di sopra, ma non è successo niente. Me ne sono andata. Lui è venuto a chiamare Dussel perché andasse ad ascoltare la radio. È rimasto lungamente a cincischiare in bagno, ma ho visto che Dussel ci metteva troppo tempo. È tornato di sopra. È andato avanti e indietro nella sua stanza e si è coricato molto presto. Durante tutta la serata ero così inquieta. Continuavo ad andare in bagno, mi lavavo la faccia con l'acqua fredda, leggevo un po', tornavo a sognare. Guardavo l'ora e aspettavo, tendendo l'orecchio per sentirlo. Sono andata a letto presto che ero stravolta. Questa sera devo fare il bagno. E domani? È così lontano. Tua, Anna Maria Frank. La mia risposta. Cara Margot, la miglior cosa mi sembra aspettare di vedere come va. Il momento in cui Peter e io decideremo qualcosa non può essere molto lontano, o come prima o diversamente. Non so ancora come sarà. In questa faccenda non vedo più in là del mio naso. Ma una cosa è sicura. Se Peter e io faremo amicizia, gli dirò che anche tu gli vuoi bene e che sarai pronta per lui se dovesse essercene bisogno. Sicuramente non sarai d'accordo su quest'ultimo punto, ma non me ne importa proprio niente. Non so che cosa ne pensi di te, Peter, ma gli chiederò anche questo. Di certo non è male farlo, al contrario. Tu vieni tranquillamente in soffitta o dovunque siamo, perché davvero non ci disturbi affatto. Mi pare che abbiamo una specie di tacito accordo, che quando vogliamo parlare lo facciamo di sera, al buio. Coraggio. Anch'io cerco di farmene, benché non sia sempre facile. Forse la tua ora verrà prima di quanto tu non creda. Tua, Anna. Giovedì, 23 marzo 1944. Cara Kitty, qui tutto ha un po' ripreso ad andare bene. I nostri fornitori di buoni sono usciti di prigione, per fortuna. Ieri è tornata Mip. Oggi suo marito si è messo a letto, brividi e febbre, i soliti sintomi dell'influenza. Bip sta meglio, anche se continua a tossire. Clayman dovrà stare a casa, ancora a lungo. Ieri qui è precipitato un aereo. Gli occupanti si sono buttati fuori in tempo, col paracadute. L'apparecchio è finito su una scuola in cui non c'erano bambini. Bilancio dell'incidente. Un piccolo incendio e un paio di morti. I tedeschi sparavano da matti sugli aviatori, che scendevano. I cittadini di Amsterdam, che stavano a guardare, fremevano di rabbia per un gesto così vile. Anche noi, e cioè le signore, ci siamo spaventate a morte. Sparare è davvero una cosa terribile. Ma parliamo di me. Ieri, mentre ero da Peter, non so come è venuto fuori l'argomento delle questioni sessuali. Avevo già in mente da tempo di chiedergli alcune cose. Lui sa tutto. Quando gli ho detto che io e Margot non eravamo state affatto ben informate, ci è rimasto di stucco. Gli ho parlato molto di Margot e di me, di mamma e papà. Io ho confessato che ultimamente non oso più fare domande. Allora lui si è offerto di spiegarmi e io ho accettato con gratitudine. Mi ha spiegato come funzionano i metodi anticoncezionali e io, senza peli sulla lingua, gli ho chiesto come facciano i ragazzi a capire che sono diventati adulti. Ci doveva pensare un momento. Me l'avrebbe spiegato questa sera. Tra le altre cose, gli ho raccontato quella storia di Jacques e che le ragazze, davanti ai ragazzi forti, sono indifese. Beh, di me non devi proprio aver paura, mi ha assicurato. Di sera, quando sono tornata da lui, mi ha dato la risposta. Certo, era un po' imbarazzante, ma mi è piaciuto un sacco poterne parlare con lui. Entrambi non riusciamo a immaginare di poter parlare con un'altra ragazza, o rispettivamente un ragazzo, di queste faccende così intime. Ora penso di sapere tutto. Mi ha parlato molto di presentived middeling. Nota al testo. Probabilmente Anna intendeva il termine tedesco presentive middling. Nota al testo. Probabilmente Anna intendeva il termine tedesco presentive middling, che a orecchio riproduce un po' inventando e un po' mescolando con l'olandese middelen. Fine della nota al testo. La sera in bagno ho parlato con Margot di Bran e Tris. Questa mattina mi aspettavo una brutta sorpresa. Dopo colazione Peter mi fa cenno di salire. «Certo che mi hai fatto un bel tiro mancino», dice. «Ho sentito di che cosa tu e Margot parlavate in bagno. Mi sa che volevi solo vedere che cosa ne sapeva Peter per poi divertirti alle sue spalle». Ero esterrefatta. In tutti i modi ho cercato di togliergli di testa quella vergognosa menzogna. Posso capire benissimo come si sarà sentito, ma non c'è ombra di verità. «No, Peter», gli ho assicurato. «Non potrei mai essere così cattiva. Ti ho promesso che terrò la bocca chiusa e lo farò. Fare una sceneggiata per poi comportarsi in modo così meschino? No, Peter, non sarebbe affatto divertente, sarebbe ingiusto. Non ho detto niente, davvero. Mi credi?» Lui mi ha assicurato che mi crede, ma devo tornare ancora una volta sull'argomento. È tutto il giorno che non faccio che pensarci. Per fortuna che mi ha detto subito quello che pensava. Prova a immaginare se si fosse tenuto dentro una così orribile immagine di me. Caro il mio Peter, ora devo assolutamente dirgli tutto, e lo farò. Tua Anna. Venerdì, 24 marzo 1944. Carissima Kitty, di sera vado spesso di sopra per respirare un po' d'aria fresca nella stanza di Peter. E in una stanza buia è molto più facile intavolare discorsi decenti che quando il sole ti solletica la faccia. Mi piace sedermi su una sedia accanto a lui e guardare fuori. Van Dan e Dussel fanno sempre gli stupidi quando sparisco nella stanza. «La seconda patria di Anna», dicono. «Oh, starà bene che un signore riceva una ragazzina la sera al buio?» Peter ha un'incredibile presenza di spirito davanti a queste cosiddette battute di spirito. Tra l'altro, anche la mamma è piuttosto curiosa e chiederebbe volentieri di che cosa parliamo, se non temesse una rispostaccia. Peter dice che gli adulti sono spesso invidiosi, perché noi siamo giovani, e della loro odiosità ce ne facciamo un baffo. A volte mi viene a prendere, di sotto, ma è lo stesso imbarazzante, perché nonostante tutte le misure preventive diventa rosso come un peperone e gli si annoda la lingua. Sono proprio contenta di non arrossire. Mi pare decisamente una cosa sgradevole. Per il resto, mi dispiace che Margot resti di sotto da sola, mentre io sono su, in buona compagnia. Ma che cosa ci posso fare? Per me andrebbe benissimo che venisse su con me, ma poi se ne starebbe lì con le mani in mano, a reggere il moccolo. Da tutti devo sorbire commenti sulla mia improvvisa amicizia. E a tavola si è parlato già spessissimo di matrimonio nell'alloggio segreto, se la guerra dovesse durare per altri 5 anni. Ma che cosa ce ne importa di queste stupidaggini da adulti? Non molto, in ogni caso. È tutto così banale. Che anche i miei genitori abbiano dimenticato com'erano da giovani? Pare proprio di sì. O almeno ci prendono sempre sul serio quando diciamo una battuta e ridono di noi se siamo seri. Non so proprio come andremo avanti, né se avremo sempre qualcosa di cui parlare. Ma se la cosa tra noi continua, potremo stare insieme anche senza parlare. Se solo i vecchi di sopra non facessero tanto gli spiritosi. Sicuramente lo fanno perché non mi vedono tanto di buon occhio. Io e Peter non diciamo mai di che cosa parliamo. Pensa se sapessero che trattiamo argomenti così intimi. Volentieri chiederei a Peter se sa com'è fatta una ragazza. Penso che i ragazzi sotto non siano complicati come le ragazze. Sulle foto e le figure di uomini nudi si vede benissimo come sono fatti, ma le donne no. Noi abbiamo gli organi sessuali, o come diavolo si chiamano, più nascosti, tra le gambe. Probabilmente non avrà mai visto una ragazza così da vicino, e a dire il vero, neanch'io. I ragazzi sono effettivamente molto più facili. Come potrei spiegare quell'impianto, santo cielo? Perché da quello che diceva ho capito che non lo conosce di preciso. Parlava di Muttermund, ma quello si trova all'interno, non si vede. Nota al testo. Muttermund, la bocca dell'utero. Fine della nota al testo. In realtà siamo molto ben costruite noi. Prima di compiere 11 o 12 anni non sapevo che ci fossero anche le piccole labbra. Non si vedevano affatto. E la cosa più divertente è che pensavo che l'urina uscisse dal clitoride. Una volta che chiesi alla mamma a che cosa servisse quel cosino, lei rispose che non lo sapeva, ma tanto quella fa sempre la finta tonta. Ma torniamo all'argomento principale. Come diavolo si fa a spiegare com'è fatto senza citare esempi? Vuoi che provi? Vediamo un po'. Davanti, quando si sta in piedi, non si vede altro che peli. Tra le gambe, in realtà, ci sono una specie di cuscinetti soffici, anche pelosi, che quando si sta in piedi sono attaccati e allora non si vede quello che c'è dentro. Se ci si siede, loro si separano e in mezzo è molto rosso, carnoso e schifoso. Nel punto più alto, tra le grandi labbra, c'è una piegolina di pelle, che a guardare meglio è una specie di bollicina, e cioè il clitoride. Poi vengono le piccole labbra, anche loro stanno attaccate insieme, come se fossero pieghe della pelle. Quando si aprono, dentro si vede come un moncherino carnoso, non più grande della punta del mio pollice. La parte superiore è porosa, ha diversi forellini. Da qui esce l'urina. La parte inferiore sembra pelle normale, ma contiene la vagina. È tutta rivestita di piegoline di pelle, quasi invisibile. Il buchino è talmente piccolo che non riesco quasi a immaginare come faccia un uomo ad entrarci. E a maggior ragione, un bambino intero ad uscirne. In questo buchino non riesco quasi nemmeno a infilarci l'indice. Tutto qui. Eppure è così importante. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 25 marzo 1944. Cara Kitty, quando si cambia, lo si nota appena dopo che si è cambiati. Io sono cambiata, e anche radicalmente, in tutto e per tutto. Le idee, le impressioni, lo sguardo critico, l'aspetto esterno, quello interno, tutto è cambiato. E posso tranquillamente dire in meglio, perché è vero. Ti ho già detto una volta quanto è stato difficile per me venire qui, in questo mondo di prediche di adulti, lasciando indietro i miei adoratori. Ma che io abbia dovuto sopportare tanto è in gran parte colpa di mamma e papà. A casa mi assecondavano volentieri e andava anche bene. Ma qui Non avrebbero dovuto aizzarmi e farmi conoscere solo la loro versione dei fatti, nei bisticci e negli scontri. Prima che mi accorgessi che quando litigano la colpa è sempre 50-50, è trascorso un bel po' di tempo. Ma ora so quanti errori sono stati commessi qui, dai vecchi e dai giovani. La più grande colpa che mamma e papà hanno nei confronti dei Van Damme è di non essere mai stati sinceri e cordiali, magari anche con falsità. Ora, voglio innanzitutto mantenere la pace e non litigare, né fare pettegolezzi. Nel caso di papà e di Margot, non è difficile. In quello di mamma, sì. Per questo va benissimo che ogni tanto mi rimproveri un po'. Si può conquistare anche il signor Van Damme, basta dargli ragione. Ascoltarlo in silenzio, non dire molto e soprattutto rispondere a tutte le sue battute e ai suoi scherzi stupidi, con spirito. La signora si conquista parlando a cuore aperto e dandole sempre ragione. Anche lei ammette apertamente i propri difetti, che pure sono numerosi. So benissimo che non ha più una brutta opinione di me, come all'inizio, e questo è solo perché sono onesta e a volte dico in faccia alla gente anche le cose meno simpatiche. Voglio essere sincera e trovo che convenga sempre. Inoltre, bisogna aggiungere che sia una sensazione molto più positiva. Ieri la signora mi parlava di quel riso che abbiamo dato a Clayman. Abbiamo dato e ancora dato, ma è arrivato il punto in cui ho pensato ora basta, il signor Clayman, se si dà da fare abbastanza, può tranquillamente trovare quel riso. Perché dobbiamo noi esaurire le nostre riserve? Noi tutti qui ne abbiamo tanto bisogno, diceva la signora. No, signora, ho risposto io, non sono d'accordo con lei. Forse il signor Clayman potrà anche procurarsi del riso, ma non desidera occuparsi della cosa. Non sta a noi criticare le persone che ci aiutano. Dobbiamo dare loro tutto quello di cui possiamo fare a meno e di cui loro hanno tanto bisogno. Per noi un piatto di riso alla settimana non significa niente. Possiamo benissimo mangiare fagioli. La signora non era d'accordo, ma pur non essendo d'accordo, era disposta ad ammettere che quella era tutta un'altra questione. E vabbè, me ne sto zitta. A volte solo qual è il mio posto, e a volte mi resta qualche dubbio, ma ci arriverò. Certo, e soprattutto se adesso ho qualcuno che mi dà una mano, perché Peter mi toglie le castagne dal fuoco e mi aiuta a mandare giù più di qualche boccone amaro. Non so proprio quanto bene mi voglia, e se mai ci baceremo. In ogni caso, non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Ho detto a papà che vado spesso da Peter e gli ho chiesto se è d'accordo. E lui naturalmente è d'accordo. Con Peter parlo anche molto più facilmente di cose su cui altrimenti taccio. Così gli ho detto anche che in seguito voglio scrivere molto, magari senza diventare una scrittrice, ma farlo parallelamente al mio lavoro o alla mia occupazione. Non sono ricca di soldi o cose terrene. Non sono bella, né intelligente e furba, ma sono e sarò felice. Lo sono di natura, mi piace la gente. Non sono sospettosa e voglio vedere tutti felici e insieme. La tua affezionata Anna Maria Frank. Niente ha portato il giorno, solo della buia notte, un ritorno. Questo l'ho scritto un paio di settimane fa e ora non vale più, ma visto che scrivevo versi così di rado, ho voluto conservarlo. Lunedì, 27 marzo 1944. Cara Kitty, in realtà la politica è un argomento molto importante nella nostra vita clandestina, ma visto che personalmente non me ne occupo tanto, troppo spesso l'ho trascurato. Per questo oggi voglio dedicare una lettera intera alla politica. Che ci siano molte opinioni diverse su questo punto è ovvio. Che nei difficili tempi di guerra se ne parli molto è ancora più ovvio. Ma che si litighi tanto, per questo, è semplicemente stupido. Che scommettano, ridano, imprechino, e brontolini pure. Facciano quello che gli pare e si cuociano nel loro brodo, ma che per carità non bisticcino, perché di solito le conseguenze non sono positive. Le persone che vengono da fuori portano molte notizie sbagliate. La nostra radio, in verità, non ha ancora mai mentito. Jean, Mip, Clayman, Bip e Kugler sono sempre up and down nelle loro idee politiche. Jean meno degli altri. Qui, nell'alloggio segreto, Per quanto riguarda la politica, l'umore è sempre lo stesso. Nelle infinite discussioni riguardo l'invasione, i bombardamenti aerei, i discorsi, si sentono volare esclamazioni come «Impossibile! Per l'amor di Dio! Se cominciano appena adesso, come andrà a finire? Va perfetto, bene, benissimo!» Gli ottimisti e i pessimisti, per non parlare dei realisti, affermano instancabilmente la propria opinione e, come in tutte le cose, ognuno ritiene di essere l'unico ad avere ragione. Una certa signora si arrabbia perché il suo signor marito ripone una cieca fiducia negli inglesi, e un certo signore aggredisce la sua signora a causa delle osservazioni noiose e sprezzanti sul paese che lui ama. Dalla mattina alla sera, e il bello è che non si annoiano mai, ho avuto un'idea che ha effetti prodigiosi. È come far saltare qualcuno pungendolo con uno spillo. Proprio così funziona il sistema. Si parla di politica, si fa una domanda, si dice una frase, una parola, e subito tutta la famiglia è in subbuglio, come se i bollettini della Wehrmacht tedeschi e la BBC non bastassero. Da qualche tempo è stato istituito anche il bollettino della situazione aerea. Davvero fantastico, ma spesso il rovescio della medaglia è alquanto deludente. Gli inglesi parlano continuamente di aerei. Si possono solo paragonare alle bugie dei tedeschi, che sono tali e quali. Dunque, la radio è già accesa alle 8 di mattina, se non prima, e viene ascoltata ogni ora, e fino alle 9 di sera, alle 10, spesso fino alle 11. È la prova più lampante, che gli adulti hanno pazienza e cervello difficilmente comprensibili. Alcuni, ovviamente, non voglio offendere nessuno. Noi ne avremmo abbastanza dopo uno, al massimo due bollettini, ma quei vecchi orsi, come dicevo. Il programma dei lavoratori, Radio Orange, Frank Phillips o Sua Maestà la Regina Guglielmina, uno alla volta, viene il turno di tutti e c'è sempre un orecchio disposto ad ascoltare e se non mangiano e non dormono, ascoltano la radio e parlano di mangiare, di dormire e di politica. Oh, una barba tremenda. C'è da stare attenti che, se no, si diventa noiosi come vecchie zitelle. I vecchi, sotto questo aspetto, non hanno più molto da perdere. Come, ad esempio, basti citare il discorso del nostro adorato Winston Churchill. Domenica sera, ore 9, il tè è in tavola, sotto la cuffia scaldateiera. Entrano gli ospiti. Russell, vicino alla radio, a sinistra. Il signor Van Dunn, davanti. Peter, di fianco. Mamma, vicino a Van Dunn. La signora, dietro. Io e Margot in fondo. E Pim, a tavola. Noto di non avere spiegato bene come siamo seduti, ma in fin dei conti non ha poi molta importanza. I signori mandano boccate di fumo. Gli occhi di Peter si chiudono per lo sforzo di ascoltare. Mamma indossa una lunga vestaglia scura e la signora trema per la paura degli aerei, a cui non gliene importa niente del discorso, e proseguono allegramente il volo per Essen. Papà sorseggia rumorosamente il tè. Margot e io siamo fraternamente unite da masci, che occupa due ginocchia di diverse persone. Margot ha i bigodini in testa. Io ho addosso un pigiama che mi è piccolo, stretto e corto. Sembra una scenetta intima, simpatica, pacifica, e per questa volta lo è. Ma aspetto con ansia le conseguenze del discorso. Sono impazienti, sgambettano. Non ci sarà un nuovo litigio? Si stuzzicano come un gatto che attira un topo, fuori dalla sua tana. Tua, Anna. Fine della 25ª traccia, pagina 225.